I conflitti, le difficoltà, le situazioni problematiche della vita non sono mai casuali, ma vengono disegnati specificamente per noi dalla nostra intima essenza, che ci ama più di qualunque altra cosa. Buongiorno a tutti voi che siete in ascolto di Radio Cooperativa. Oggi è venerdì 10 maggio 2024, sono le ore 12:03 e la trasmissione che ha ora inizio è Gli Altronauti a cura del Centro Culturale Sei Altrove. Il Centro Culturale Sei Altrove si trova a Torreglia, in provincia di Padova, a pochi chilometri dalla sede della radio da cui stiamo trasmettendo, che è ad Albignasego, sempre in provincia di Padova. Il nostro sito internet è www.seialtrove.it. Sul nostro sito potete trovare sia diversi scritti pubblicati sotto le nostre rubriche di varia natura, tutti che hanno a che fare, seppure con un linguaggio diverso, espressi con quello di cui parliamo in questa trasmissione, cioè la conoscenza di noi stessi e il nostro perfezionamento, sostanzialmente il miglioramento della nostra esistenza quotidiana. Quindi www.seialtrove.it. E sempre sul sito, come ormai saprete, trovate anche la possibilità di riascoltare le nostre puntate, quindi attraverso i podcast che possono essere scaricati oppure ascoltati direttamente online. E la stessa cosa avviene anche sul sito di Radio Cooperativa, che è www.radiocooperativa.org. E a proposito del sito di Radio Cooperativa, vi ricordo che sul sito appunto della nostra emittente, che è lo stesso attraverso il quale molti di voi ci ascoltano in streaming, che ripeto è www.radiocooperativa.org, trovate tra le molte cose, insieme ai podcast, insieme al palinsesto della nostra emittente, insieme alle novità che riguardano appunto le nostre trasmissioni, nonché le iniziative della radio quando ve ne sono, ma anche le modalità per poter contribuire economicamente al sostentamento della nostra emittente. Le modalità che trovate indicate sul sito sono tre: le trovate a sinistra se lo visualizzate attraverso un computer, altrimenti dovete indicare una delle voci del menu se lo aprite con il telefono o con un tablet, comunque lo trovate facilmente in home page. Le modalità per sostenere Radio Cooperativa, che sono tre. La prima è il versamento tramite conto corrente postale, che è il numero 120 82 301. Ripeto, un versamento tramite conto corrente postale. Il conto corrente è il numero 120 82 301, intestato a Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo 2, 35 131, Padova. Questi dati li trovate comunque già nel bollettino precompilato che può essere scaricato, quindi direttamente dal sito che ripeto è www.radiocooperativa.org e poi dovete solo ovviamente inserire i vostri dati. C'è anche la possibilità altrimenti di fare un bonifico bancario che è sempre intestato a Informazione e Cultura e trovate l'IBAN sempre indicato sul sito, oppure anche la possibilità di fare una donazione tramite PayPal, che è questa applicazione che si può usare sia sul telefono sia su internet, a cui è possibile registrarsi facilmente, che permette quindi di fare scambi di denaro online e quindi permette anche di poter fare delle donazioni in modo semplice alla nostra emittente. E in questo periodo, che è il periodo della dichiarazione dei redditi, ricordo che è possibile anche sostenere Radio Cooperativa attraverso il 5 per 1000 in occasione appunto della propria dichiarazione dei redditi. È una cosa che ai contribuenti non costa nulla e per farlo basta indicare il codice fiscale dell'associazione Amici di Radio Cooperativa, che come sapete è l'associazione nata proprio per sostenere Radio Cooperativa e quindi tutto quello che viene versato all'associazione Amici di Radio Cooperativa, va direttamente alla radio. Il codice fiscale da indicare in questo caso, nello spazio destinato al 5 per 1000, è questo che ora vi indico: 92 27 86 10 28 9. Ripeto, 92 27 86 10 28 9. È il codice fiscale dell'associazione Amici di Radio Cooperativa, che può essere indicato quindi nello spazio destinato al 5 per 1000 nella propria dichiarazione dei redditi. Ai contribuenti non costa nulla ed è un modo utile per poter far pervenire in modo gratuito e semplice un piccolo contributo alla nostra emittente. E noi vi ringraziamo sin d'ora per la vostra generosità. Ora veniamo a quelli che sono i contenuti della nostra trasmissione, perché nelle ultime puntate abbiamo parlato di consapevolezza. Abbiamo letto un testo che si chiama L'essere consapevoli, che potete trovare pubblicato interamente sul nostro sito che è www.seialtrove.it. Ripeto, www.seialtrove.it. Oppure anche pubblicato in quattro parti sul nostro blog. Il blog è un portale che noi utilizziamo per pubblicare degli scritti che molto spesso vengono letti poi nel corso delle puntate degli Astronauti e che potete ricevere anche via email iscrivendovi sempre tramite il nostro sito al pensiero settimanale, che è uno spunto di riflessione che noi inviamo la domenica mattina a chi lo desidera e che sono scritti di Hermes che possono essere letti e anche utilizzati come strumento di aiuto per la comprensione di sé, della propria realtà e anche che possono essere letti in più occasioni, in più modalità, perché sono testi che ogni volta che vengono letti poi svelano a chi li legge qualcosa che nella volta precedente non si era colto e che poi molto spesso viene commentato anche nelle puntate degli Astronauti. Quindi chi vuole. Chi ci segue e ha desiderio poi di leggere molto spesso in anticipo quello che può essere il testo che leggeremo anche nel corso della radio, può iscriversi al pensiero settimanale oppure collegarsi al nostro blog per leggerlo e quindi casomai potrà avere anche delle considerazioni eventualmente da fare nel corso della puntata. E per l'appunto abbiamo parlato di consapevolezza come di una modalità a cui si può avere accesso attraverso vari gradi, per poter vivere sostanzialmente la nostra vita in modo diverso, verrebbe automatico dire, dato appunto la parola consapevolezza, in modo più consapevole, perché molto spesso non siamo accorti, non siamo attenti alla realtà che ci circonda, non comprendiamo, non integriamo dentro di noi nemmeno quello che ci accade al nostro interno e quindi molto spesso le cose accadono, le cose succedono fuori e dentro di noi, senza che riusciamo nemmeno ad accorgercene. Ci troviamo molto spesso in balia degli eventi o in balia delle nostre risposte automatiche, delle emozioni, delle associazioni, eccetera, senza riuscire non solo ad avere padronanza, ma nemmeno ad accorgerci delle cose che ci succedono. E dunque, sul filone di quanto abbiamo detto, di quanto abbiamo letto nelle puntate precedenti, il testo che vi leggerò oggi si chiama Amarsi per essere, che è, secondo me, l'ho trovato un po' un piccolo manifesto di quella che può essere uno stile di vita, di quello che può essere uno scopo, una modalità di esistere, una spinta, una motivazione anche che ci può guidare o che può accompagnare quanti di noi lo sentono nella vita di tutti i giorni. E come ormai la maggior parte di voi che ascoltano la nostra trasmissione sono abituati ad ascoltare, nella puntata di oggi leggerò a più riprese questo testo che si chiama appunto Amarsi per essere e poi darò la possibilità, dopo aver fatto qualche delucidazione sul testo che vi leggo, darò la possibilità anche a voi di poter intervenire telefonicamente sia attraverso le telefonate in diretta sia attraverso gli SMS. Vi anticipo già il numero per chiamare in diretta, che è lo 049 880 90 20. Ovviamente quando poi le linee saranno aperte, tra qualche decina di minuti, 049 880 90 20. E invece il numero per scrivere un SMS è il 345 18 91 68 5. Ripeto, 345 18 91 68 5. Dobbiamo sempre ricordare che essenzialmente siamo esseri spirituali che fanno un'esperienza fisica sulla Terra. L'anima incarnata nel suo cammino è sottoposta ad una lunga serie di prove, necessarie per realizzare di non essere solo un corpo fisico, animato da emozioni, sentimenti e pensieri. La vera natura dell'anima è dunque quella di riconoscersi in ogni ambito della vita per esprimere sempre più e meglio le sue virtù spirituali. E dunque parliamo della vita come esperienza, quindi parlavamo nelle puntate precedenti di consapevolezza, quindi la consapevolezza soprattutto che si può acquisire, che ci resta dentro quando deriva dalla nostra esperienza vissuta e che quindi non è qualcosa che può essere acquisita dall'esterno attraverso delle nozioni, ma può emergere da dentro attraverso una nostra realizzazione. E quindi parliamo dunque qui della vita come esperienza, addirittura di prove che l'anima può affrontare per andare oltre l'idea di essere solamente un corpo fisico animato da pensieri, da sentimenti, da emozioni, sostanzialmente, che è quello di cui impariamo gradualmente a divenire consapevoli. E se queste esperienze, queste prove aiutano dunque il nostro processo di consapevolizzazione, il nostro processo di crescita e aiutano dunque, ci aiutano a disvelare la vera natura dell'anima, che quindi può riconoscersi in ogni aspetto della vita e può manifestare le sue virtù spirituali, quindi riconoscere se stessa in ogni aspetto della vita e non solo in alcuni aspetti e in altri no, della vita nella sua totalità. Andiamo dunque a vedere quali sono queste virtù spirituali. Questa comprensione non si raggiunge con la sola conoscenza intellettuale, ma si realizza integrando se stessi e il mondo in cui si vive, imparando ad amare, a coltivare la gentilezza, a sviluppare la sopportazione e la pazienza, innanzitutto verso se stessi, quando non si riesce ad essere migliori di quello che si è, e poi verso gli altri, quando questi non sono come vorremmo che fossero. E questa indicazione è un'indicazione molto pratica, sostanzialmente, che riscontro e che viene data. È anche per questo che vi dicevo che questo testo l'ho trovato un piccolo manifesto per un possibile orientamento di vita, proprio nella vita pratica di tutti i giorni. E quindi non è questa comprensione di cui parliamo qualcosa che si può solamente capire mentalmente. Farlo, pensarlo, essere concordi con una visione, diciamo, della vita o della spiritualità, oppure no, o solo in parte, è qualcosa che di per sé, è quasi superfluo, è comunque solamente un passaggio in questo processo di maturazione. Qui parliamo del fatto di partire da un punto di partenza, che è quello che abbiamo. Come dicevamo, questo corpo animato da pensieri, sentimenti, emozioni, che è il veicolo che ci guida nella vita, che permette la nostra stessa esistenza, permette adesso a me di essere qua e a voi di essere dall'altra parte ad ascoltare la trasmissione, ma allo stesso tempo però esiste molto di più rispetto a questo nostro corpo, che è il veicolo che ci permette di andare per le strade della vita, sostanzialmente, che sia un cavallo, una bicicletta, che sia un'automobile, che sia un bolide, ma sostanzialmente è quello che in ogni caso ci permette di vivere. Ma questo è solamente però un punto di partenza, questo è solamente uno strumento, e quindi anche condurre una vita in modo consapevole è sicuramente un grande punto di realizzazione. Ma qui parliamo di una realizzazione in cui si può integrare se stessi, integrare il mondo in cui si vive. E integrare è un termine molto bello, molto vero, molto forte, secondo me, perché integrare significa portare dentro, riconoscere che te e il mondo al di fuori di te, e per mondo al di fuori di te si intendono le altre persone, le altre situazioni, le circostanze che ti stanno attorno, siete comunque una cosa sola, che anche il resto del mondo, anche l'ambiente, anche gli altri fanno parte di te e viceversa. Integrare quindi significa maturare, secondo me, questa realizzazione dentro di sé, portarla a maturazione. E vengono date qua delle indicazioni molto, molto utili da parte di Hermes, o una visione su come è possibile farlo. E come è possibile esprimere queste virtù spirituali dell'anima di cui parlavamo. Quindi si cita la gentilezza, quindi coltivare la gentilezza, sviluppare la sopportazione e la pazienza, sia nei propri confronti, quando non siamo come vorremmo essere o come abbiamo idealizzato di dover essere, sia nei confronti degli altri, quando gli altri non sono come noi vorremmo o desidereremmo che fossero. E questa è una cosa talmente semplice eppure talmente radicale che di per sé sarebbe rivoluzionaria, perché già la fine, diciamo, comunque lo smussamento, diciamo così, il graduale alleggerimento da questa forma di pretesa ci fa elevare di condizione, perché fa elevare l'essere umano da un essere che se vive senza gentilezza sostanzialmente, ma non si comporta in modo gentile, bensì si comporta nel modo che può essere opposto, cioè rude, brutto, brutale, di fatto l'essere umano diventa quasi indistinguibile dall'animale, diventa un animale solamente razionale o più evoluto, diciamo un animale vestito. Ma invece attraverso lo sviluppo della gentilezza, quindi di un modo di porsi gentile nei confronti degli altri, nei confronti della vita, l'essere umano si eleva da questa condizione animale, da questa condizione brutale, da questa condizione predatoria, e quindi sostanzialmente esce da una condizione in cui bisogna attaccare o scappare, in cui bisogna predare gli altri, sostanzialmente una condizione di predatore, e invece diventa un essere umano che si rapporta con i suoi simili, che si relaziona con i suoi simili. E dunque per fare questo sviluppa una forma di ragione, sviluppa una forma di buon senso, di sostanzialmente di discriminazione, cioè discrimina un comportamento che può essere, come dicevamo, brutale, predatorio, animale, da un comportamento che invece è più ragionevole, che è più umano. Quindi si eleva da una condizione animale che poi molto spesso noi siamo inclini a vivere anche se crediamo di non vivere, perché noi stessi siamo molto spesso in preda a istinti o a reazioni che possono essere istintive, che ci portano ad avere nei confronti degli altri un atteggiamento predatorio. E quindi non è una condizione così scontata, però questo permette all'essere umano, permette ad ognuno di noi quindi una possibilità di evoluzione rispetto a questa condizione animale, rispetto a questa condizione brutale. Però la gentilezza di cui si parla qui non è solamente un modo di porsi nei confronti degli altri, perché la gentilezza di cui si parla qui è una forma di apertura nei confronti dell'altro, di comprensione. L'integrazione è il poter accettare, come dicevamo qui, sopportare, pazientare, anche quando gli altri non sono come vorremmo che fossero, perché di fatto si realizza che le nostre pretese che abbiamo nei confronti della vita, quello che noi desidereremmo molto spesso che gli altri fossero, è una pretesa che noi abbiamo nei confronti delle altre persone, nei confronti della vita, nei confronti delle circostanze esterne, nei confronti di me stesso. Una pretesa. E quindi già smussando, eliminando questa pretesa, sostanzialmente smetteremmo di avere questa attitudine predatoria, che è la stessa attitudine che non solo ci porta allo scontro con gli altri, al pretendere che le cose siano diverse, quindi pretendere che gli altri siano diversi, pretendere anche banalmente che oggi piova piuttosto che ci sia il sole, pretendere che a maggio ci siano 30 gradi o pretendere che ce ne siano 15, pretendere che il governo ti dia qualcosa o che qualcosa sia diverso da come noi ce lo aspettiamo o da come noi facciamo. E già questa attitudine non è solamente l'attitudine predatoria che ci muove nei confronti degli altri, ma è anche quello che poi porta alle guerre, perché sostanzialmente quello che avviene tra le persone avviene poi anche tra le comunità organizzate che sono stati o che sono gruppi parastatali, paramilitari, eccetera, e di fatto è una predazione per le risorse, per la terra, per una maggiore acquisizione di potere, per altri interessi, però comunque di fatto è sempre una attività predatoria. Quindi già questo ridimensionerebbe molto questa nostra caratteristica. Ma come dicevamo, è l'assenza di pretesa che può portare a questa condizione. E ovviamente io per esperienza posso dire che per poter vedere questo bisogna quantomeno aver riconosciuto la pretesa che si vive, quindi aver riconosciuto, osservato in sé tutte le volte che noi di fatto pretendiamo che le cose siano diverse, che gli altri siano diversi, e poi reagiamo di conseguenza quando le nostre aspettative si realizzano o quando non si realizzano. E la gentilezza di cui qui si parla non è, è la gentilezza che nasce da questa comprensione, da questa integrazione, da questa accoglienza, da questa forma di ricettività che ci permette quindi di essere in modo più naturale, più ricettivi, accoglienti verso gli altri, perché abbiamo sviluppato appunto questa consapevolezza, questa sopportazione, questa pazienza, la consapevolezza che gli altri non sono come noi vorremmo che fossero e le cose non debbono essere necessariamente come noi vorremmo che fossero. Anzi, per esperienza, molto spesso quando subentra questa accettazione, allora la vita ti permette di svelare attraverso le cose che forse tu non desidereresti o non vorresti, di darti degli insegnamenti che altrimenti non riesci a vedere. E non è da confondere quindi questa forma di benevolenza, di gentilezza, con la gentilezza che invece spesso usiamo, una cortesia formale o non solo formale, per ottenere qualcosa. Quindi mi comporto bene, sono gentile, sono educato, perché comunque in cambio ottengo qualcosa. Posso ottenere di essere amato, di essere ben visto, oppure sostanzialmente nello scambio di tutti i giorni, non solo nello scambio commerciale, ma anche nello scambio di emozioni, di sentimenti, eccetera. Se io mi comporto in un determinato modo, allora poi posso ottenere amore, posso ottenere approvazione, o come un po' il bambino, l'adolescente che mercanteggia con i genitori: se faccio il bravo, allora tu poi mi permetti di uscire, allora tu poi magari mi dai la mancia, queste cose qua che però nella vita sotto altre forme poi vengono portate avanti. E quindi non è questa forma di gentilezza, perché questa è solamente una costruzione che noi adottiamo per ottenere qualcosa, ma è questa una consapevolezza che nasce dall'aver vissuto dentro di sé questa comprensione. E ovviamente, come dicevamo, questa cosa noi la possiamo applicare nei confronti degli altri se la applichiamo anche nei confronti di noi stessi, perché molto spesso è anche nei confronti di noi stessi soprattutto che possiamo esercitare questa pretesa e questa violenza nel pretendere di essere diversi da come siamo anziché accettarci per come siamo. Thank you. Applicandoci con dedizione motivata, giorno dopo giorno, possiamo ampliare le nostre virtù e la capacità di essere essenzialmente consapevoli del nostro destino. La crescita della nostra consapevolezza sarà completa solo quando impareremo ad esprimere in tutte le nostre relazioni virtù come la benevolenza, la magnanimità, la compassione e l'amore fraterno. Attraverso questo processo, quindi, come dicevamo, l'essere umano sostanzialmente si eleva da una condizione predatoria, da una condizione animale, e si avvicina invece ad una condizione di contatto con un principio essenziale, con un principio divino dentro di lui. Quindi questa gentilezza è qualcosa che permette questo contatto. Quindi immaginate qualcuno che sbatte i piedi per terra o che sbatte la porta perché pretende dalla propria parte, diciamo, interiore, intima, sostanzialmente essenziale qualcosa. Chiaramente non è così che funziona. Quindi questa gentilezza ci permette di innanzitutto discriminare dunque ciò che è utile, ma utile per la nostra crescita, per il nostro ben vivere anche con gli altri, per la nostra armonia, da quello che non lo è, quello che è frutto di pregiudizio o di trasposizione di noi stessi sugli altri, sulla realtà. Parlavamo di sovrapposizioni nella puntata precedente, e quello che invece è reale, quindi quello che è reale e quello che non lo è, quello che è pregiudizio, anche pregiudizio di massa, e quello che invece è sostanzialmente reale. E dunque la nostra mente si rischiara, si ripulisce, e rischiarandosi, ripulendosi dai pensieri che sono frutto di associazioni, che sono frutto di sovrapposizioni, si apre a poter integrare dunque anche i sentimenti. E poter sviluppare ed esprimere, come dicevamo, dunque, nelle nostre relazioni, queste virtù che abbiamo citato inizialmente. Virtù come la benevolenza, la magnanimità, la compassione, l'amore fraterno. E dunque dalla discriminazione passiamo poi al discernimento, quindi, che è un ulteriore aspetto, diciamo, un'ulteriore modalità di vita. Ci avviciniamo sostanzialmente ad una sfera che potremmo definire divina, ma che è dentro di noi, è questa parte essenziale dentro di noi che ci anima. E quindi già in queste poche righe possiamo cogliere una evoluzione dell'essere umano, ma di noi stessi, perché alla fine l'evoluzione dell'uomo che possiamo riscontrare da animale a essere divino è quello che possiamo riscontrare in noi, nella nostra vita. Ma ora lascio la parola a voi. Il numero di telefono, come vi dicevo, per chi ha qualcosa da dire in tema e quindi vuole intervenire nel corso della trasmissione, è lo 049 880 90 20. Ripeto, 049 880 90 20. Invece chi preferisce scrivere un SMS lo può fare al 345 18 91 68 5. Thank you.
Pronto?
Pronto?
Ciao, sono Dennis.
Ciao Dennis, ben trovato.
Anche a te e saluti a chi ascolta e anche a te naturalmente. Sto rileggendo un libro di Ivan Illich che è H2O e le acque dell'oblio. È molto interessante capire o cercare di capire che cos'era il sacro di quel tipo di società, che non sono però società antiche, ma ancora anche adesso, e che cos'è il sacro invece per le società, diciamo, chiamiamole culturali. La materia e ogni cosa era sacra. Allora, pensa che quando si fondava una città, no? Non si fondava a caso e non tutti avevano l'autorizzazione, diciamo, tra virgolette, a edificare una città, a costruire una città. Bisognava che ci fosse due persone, colui che interpretava l'augure, si chiamava, colui che interpretava gli auspici, un volo di uccelli, un colpo di vento, non so, un fulmine che cadeva in un determinato punto o altre cose, che era il segnale, diciamo così, che gli dèi davano a questo augure come si dice, per il luogo dove veniva, e colui che invece che adesso non mi ricordo se era la stessa persona, comunque c'erano due persone, colui che poi arava e segnava le fondamenta della città, le mura della città, e il solco arato veniva buttato verso l'esterno, perché si differenziava lo spazio urbano dallo spazio esterno. E c'era la porta, che in quel caso, non, in quel punto non veniva segnato solo, che era il limite tra lo spazio urbano, lo spazio interno e lo spazio esterno. Poi c'era la costruzione del tempio, che veniva determinata da chi vedeva in cielo, si chiamava, considerava, cioè stava con Sidus, con le stelle. C'era un tempio dove essere proiettato e messo in terra al centro della città. Ecco. Cosa voglio dire con questo? Voglio dire che c'era un rapporto totale con la natura, non si faceva niente, e il sacro, ripeto, era qualcosa di molto materiale, di molto, con cui ognuno poteva venire a contatto. Pensa che la parola sacrificio significa produrre cose sacre. E questo lo potevano e lo dovevano far tutti, non c'era bisogno di un interprete, non c'era bisogno di qualcuno che interpretasse la parola del Dio, perché non era uno solo, ma erano tanti, perché, ripeto, perché ogni cosa conteneva in sé il sacro. Ogni corpo, ogni individuo, ogni essere vivente, e non solo gli esseri viventi, erano in sé un piccolo cosmo. Quindi non c'era bisogno di aspettarsi qualcosa dal cielo, la manna o altro, o gli aiuti dal Dio. Gli esseri stessi, praticamente degli dèi, incarnavano una parte di sacralità. E allora è valso fino a non tanto tempo fa, e vale ancora nelle società contadine, dove non esiste quello che poi è diventato Dio, quello che poi attraverso la religione, le religioni ufficiali, le religioni istituzionalizzate, soprattutto quelle monoteiste, che incarnano invece. Cioè, che incarnano, hanno bisogno di mettere la parola di Dio per iscritto, e c'è bisogno di un interprete che a sua maniera interpreta questa parola scritta e la traduce per il gregge di fedeli. cosa ha portato? Ha portato alla totale immaterialità del sacro. Il sacro è diventato qualcosa di completamente avulso dalla vita normale, dalla vita comune, e si è spostato verso dei luoghi troppo distanti perché i fedeli, i credenti possano raggiungerlo. È diventato il denaro, si è trasformato in denaro. Non è più immateriale che esista. Vorrei aggiungere altri aggettivi, ma non li aggiungo perché li ho già detti tante altre volte, e se non è diventato un qualcosa di talmente effimero, talmente fumoso, distante da ripeto, dalla vita reale, che purtroppo, per fortuna, le persone adesso stanno cominciando a aprire gli occhi, ma è difficile, perché è difficile rendersi conto che tutto ciò è stata una brutta, come si può dire, un qualcosa che ha spostato i desideri dell'uomo, ha spostato le facoltà dell'uomo. Adesso, per finire, sembra che il peggiore, colui che incarna il male, quello sia un maschio e bianco. Sembra quasi che il maschio bianco sia una specie diversa dall'essere umano, più violento, più cattivo, più ingordo, più egoista. Siamo sempre noi colpevoli di tutto, perché se succede la colpa è sempre in basso, naturalmente, non è mai in alto, perché non si parla di responsabilità ma sempre di colpe, e mi sembra che sia una cosa che veramente che stia finendo male, per chi crede a queste cose, almeno per chi crede a queste cose. Se invece noi torniamo a pensare con la propria testa, con la nostra testa, con il nostro cervello, e a capire che abbiamo tutte le qualità, le possibilità per cavarcela nella vita, senza aver bisogno di interpreti. Platone non voleva che le sue parole venissero messe per iscritto, perché diceva che la parola orale aveva una forza, un'energia che veniva totalmente, come si può dire, dissacrata proprio, nel vero senso della parola, mettendola per iscritto, e dopo che ci fosse naturalmente un interprete che doveva interpretarla per darla in pasto alla gente. E questa è una cosa molto importante da tener conto. Finisco così. Ti auguro una buona giornata, e anche a chi ascolta. Ciao.
Grazie Dennis, altrettanto, grazie per il tuo intervento. Ha dato molti spunti di riflessione, credo, ad ognuno di noi. Mi sento solo di aggiungere a quello che dice Dennis, alle considerazioni che fa, comunque la differenza che lui cita tra la sacralità nella società presso i popoli antichi, sicuramente presso i popoli europei, quantomeno intendeva quello che in questo aspetto, diciamo, molto mantico che lui cita, e la differenza invece di come intendiamo noi la sacralità. Sicuramente però questo nostro mondo che Dennis cita, quindi astratto dal sacro, astratto dalla natura, astratto dalla realtà, astratto da quelle che sono le nostre facoltà, è forse qualcosa che sta terminando. La nostra stessa trasmissione dà degli spunti, perché questa è la natura dell'insegnamento vissuto al centro altrove, per prendere contatto proprio con ciò che siamo, quindi al di là delle idealizzazioni, e anche con le nostre facoltà, quindi poter utilizzare al meglio le facoltà che la natura ci ha dato molto spesso e che noi non utilizziamo. Quindi questo processo di astrazione, quindi per cui proiettiamo il sacro lontano da quella che è la nostra realtà quotidiana, è qualcosa che si vive tutti i giorni, ma ovviamente mentre c'è qualcosa che si disfa, quindi come dice Dennis, che stiamo a livello sociale, forse secondo lui stiamo andando male, cioè verso delle inclinazioni sempre più sostanzialmente involutive, dall'altro lato però Questo permette anche a noi stessi di poter essere qui a parlarne e quindi favorisce forse anche una transizione verso qualcosa di diverso e spetta forse ad ognuno di noi poi poter, Dennis dice, ragionare con la propria testa, oltre a questo, quindi noi qui parliamo anche di una comprensione che nasce sicuramente anche a livello mentale, ma poi si sviluppa anche in un altro modo nel proprio comportamento quotidiano, soprattutto nel modo di comportarci con noi stessi. Quindi grazie Dennis e colgo l'occasione poi per anche indicare la parola che lui cita, sacrificio, è molto interessante produrre cose sacre e noi intendiamo molto spesso quando usiamo questa parola sacrificare come guardando solamente a quello che perdiamo, non guardiamo al fatto che sacrificare significa fare qualcosa di sacro, ma perdere qualcosa, rinunciare a qualcosa. In questo senso, alla luce di quello che stavamo dicendo, se vogliamo sicuramente poter sviluppare questa forma di accoglienza, bisogna sacrificare in questo caso la pretesa, bisogna sacrificare la piccolezza, eccetera, però bisogna averle riconosciute dentro di sé. Quindi rinunciare a qualcosa, poter immolare qualcosa per poter edificare qualcosa di diverso. Ricordo per chi vuole intervenire in diretta il numero di telefono che è lo 049 880 9020, ripeto 049 880 9020. Per chi invece preferisce scrivere un SMS, il numero è il 345 18 91 68 5. Ripeto 345 18 91 68 5. Sicuramente anche poi tra gli elementi che Dennis ha citato è interessante questo spostamento dei desideri, diciamo, dell'uomo verso qualcosa di astratto, che anche questa forma di astrazione della sacralità, secondo lui, avrebbe prodotto, perché in effetti noi abbiamo allontanato il sacro dalle nostre vite, nel senso che non riteniamo che possa esserci qualcosa di spirituale, qualcosa di sacro nella vita di tutti i giorni, quindi anche proprio in noi stessi, anche nel nostro corpo, nei nostri pensieri, nelle nostre emozioni. E quindi sostanzialmente ci relazioniamo col sacro come qualcosa che, sì, come dice lui, è immateriale, esiste chissà dove, chissà come, per cui noi possiamo crederci o possiamo non crederci. Ma di fatto non ha a che fare con la nostra vita di tutti i giorni, non ha a che fare con la nostra natura, eccetera. Quando invece l'integrazione, nell'insegnamento vissuto al centro altrove attraverso Hermes, quello che ho potuto imparare, anche se poi l'acquisizione avviene o è avvenuta, diciamo, a sprazzi e solamente in parte, è che entrare a contatto con il divino significa entrare a contatto con la realtà. Quindi accettare la realtà anche quando non mi piace, anche quando non vorrei, non è come vorrei, liberarsi da quelle costruzioni, da quelle illusioni che molto spesso non mi permettono di vivere, di assaporare la realtà, è entrare a contatto con il divino. Qualcosa di semplice, ma al contempo trascendente rispetto all'esperienza di tutti i giorni, perché nell'esperienza di tutti i giorni siamo abituati a vivere con le fette di salame negli occhi. E dunque, anche quando semplicemente ce le togliamo, riusciamo un po' a scansarle, riusciamo a avere degli sprazzi che ci sembrano delle illuminazioni. Ma c'è ora una telefonata? Pronto?
Pronto, ciao, sono Antonio dell'Arcella, ciao.
Ciao Antonio, ben
E ciao,
trovato.
Iapos. Volevo dirti questo, Iapos. All'inizio hai letto una specie di summa del pensiero di Hermes e del gruppo del quale fai parte. E come così l'hai esposto, mi sono ritrovato, insomma, sono d'accordo, concordo completamente. E quindi anche la gentilezza d'animo, l'essenzialità che ognuno di noi, l'essenzialità del divino di cui ognuno di noi ha evidenza, non è che si dimostra. E per cui, per esempio, in una realtà molto polarizzata, il giorno d'oggi, andiamo nei giorni al giorno d'oggi, c'è una forte polarizzazione e la gentilezza non è considerata un valore, spesso, non sempre. E essere fratelli, cercare di capire, rapportarsi in modo comprensivo rispetto agli altri, accettare la diversità, riflettere su questa, farsi interrogare. E su questo sono d'accordo. Al tempo stesso sono anche d'accordo su quel detto che la separatezza, è vero, nel mondo d'oggi abbiamo separato, anzi alcuni interpretano, e la parola sacro viene capita in questo modo, sacro è il mistero, oppure se noi consideriamo la religione, la religione che cos'è? È la sacralizzazione della cultura. E nelle nostre costruzioni, ognuno se la racconta, a volte c'è una sacralizzazione degli usi, dei costumi e una difficoltà ad accettare la diversità, una esaltazione, una assolutizzazione del proprio particolare, etnico o quant'altro. E quindi il concetto di separatezza, il sacro come separatezza, come separato. Ecco, va da sé che io non condivido questa declinazione del sacro e concordo invece con l'impostazione con cui hai iniziato la trasmissione, con cui hai spiegato bene, mi ci ritrovo completamente. Ciao.
Ciao Antonio, grazie mille per il tuo intervento. Grazie ad Antonio, che dice di ritrovarsi nelle parole che abbiamo letto, che vi ricordo l'ho scritto letto e che ora stavamo commentando, si chiama Amarsi per essere, lo trovate sul nostro blog, che è seialtrove.altervista.org, oppure dal sito internet del Centro Altrove, che è www.seialtrove.it, cliccate nella voce blog, che trovate in alto a destra, e vi si aprirà questo portale con lo scritto, diciamo, in grande, in sovrimpressione, Amarsi per essere. E dunque amarsi nel senso di poter provare amore, ma di tutto per se stessi. E dunque ne derivano poi queste conseguenze, la gentilezza di cui parlavamo, o Antonio citava la fratellanza, l'accettazione della diversità, che per esperienza posso dire possono subentrare quando hai comunque potuto accettare te stesso, perché alcune parti di te stesso, alcuni elementi di te stesso soprattutto che non ti piacciono, perché altrimenti quel conflitto che puoi portare all'esterno sostanzialmente lo vivi dentro di te e viceversa, e quindi anche la vita conflittuale sostanzialmente diventa un conflitto che si riversa sulla persona stessa, anche quando viene perpetuato all'esterno. Quindi grazie ad Antonio di condividere, diciamo, questi ideali, questa summa sostanzialmente di vita, e il fatto che, come dice lui, è viviamo nell'assolutizzazione del proprio particolare. In questa cosa mi ci riconosco, ovviamente a livello individuale prima di tutto, perché questa pretesa che citavamo prima sicuramente è un'assolutizzazione di quelle che possono essere i nostri desideri, le nostre aspettative, e che però ci siamo abituati, ci abbiamo fatto l'abitudine, e quindi diventa un'impostazione con cui noi ci misuriamo con la realtà, con cui ci misuriamo con gli altri. E quindi va da sé che tutte le volte che questa impostazione non trova corrispondenza, possiamo vivere questa forma di conflitto, esprimerlo oppure tenerlo dentro, ma in ogni caso comunque questa cosa ci è nociva. E a proposito del sacro, che citava Antonio, che ha citato Dennis, e quindi dell'aspetto sacro, il religioso, lo spirituale, il rapporto tra lo spirito e la materia, ci è giunto un messaggio da Mel che fa parte del Centro Altrove, che è stata insieme a me in trasmissione nell'ultimo mese, un paio di volte, che abbiamo parlato insieme della consapevolezza, quindi molti di voi avranno sentito la sua voce, e ci scrive: «Ciao Iapo, io credo che siamo dinanzi a un grande passaggio evolutivo in cui la nuova religione mondiale sarà una profonda realizzazione interiore, in accordo col pensiero che hai letto. Grazie, ciao Mel». Grazie Mel per questo messaggio, e in effetti parliamo dunque qua di religione in un altro senso ovviamente rispetto a quello che intendiamo noi, perché come diceva Dennis parlando del sacro, diceva che c'era questo rapporto con il sacro, lui citando i tempi antichi come possibilità, ecco, di un paradigma, di un modello diverso, quindi un rapporto con il sacro in cui non c'era un interprete, comunque non c'è una mediazione, non c'è uno che è ufficialmente, diciamo, che è ufficialmente predisposto ad essere l'unico mediatore, e quindi un'idealizzazione del sacro per cui il sacro è distante da noi e noi ci rivolgiamo a qualcun altro che un po' ne sa più di noi, c'è un rapporto più diretto. Questa connessione di cui si parla, quindi sostanzialmente lo sviluppo di questa forma di gentilezza, di compassione, di comprensione, ci aiuta soprattutto ad entrare in contatto con l'essenzialità dentro di noi, e quindi la religione diventa uno strumento di riconnessione in questo senso, quindi una profonda realizzazione interiore, non più il pregare qualcuno di esterno, ma questo contatto con un principio più profondo, più intimo, più grande, che è dentro di noi, che anima tutti noi, al di là delle manifestazioni con cui lo possiamo vedere, o dei nomi che gli possiamo dare, e che poi si esprime nella vita di tutti i giorni, come leggevamo nel testo. Quindi questo principio divino che anima me e che si esprime anche negli altri, quindi il riconoscere questo principio. E quindi, diciamo, forse questa riconnessione con la sacralità può partire proprio da qua. Thank you. Grazie a voi per i vostri interventi. Nel frattempo io proseguo la lettura di questo testo, quindi manca ancora qualche riga per la conclusione di questo testo che si chiama Amarsi per essere. Quando le nostre azioni sono in comunione con l'intelletto e con il cuore, intimamente percepiamo che l'essere che ci anima è della medesima sostanza del mondo in cui esperiamo la realtà dell'esistenza. Questo particolare lavoro è solo a tempo indeterminato, per cui chi ha tempo non perda tempo. E dunque, sostanzialmente, tutto diventa parte di questa grande esperienza di riconoscimento dell'anima. E dunque tutto diventa un riconoscere che la vita che viviamo, che ogni cosa fa parte della stessa sostanza del nostro essere, quindi questo divino, poterlo riconoscere in tutte le cose. Per me questa adesso è una condizione molto ideale, diciamo, non è sicuramente qualcosa che onestamente vivo nella realtà di tutti i giorni. Si parla di una comunione che subentra con l'intelletto e con il cuore. Quindi abbiamo parlato dell'utilizzo della ragione, del rischiaramento dei nostri pensieri, dell'apertura, dell'integrazione con i nostri sentimenti, quindi con il cuore. E dunque si parla ora di una armonia, di un accordo dell'intelletto e del cuore. Quindi oltre le considerazioni su ciò che può essere utile o non essere utile, ma che va in un riconoscimento proprio sostanzialmente cordiale, nel senso di cuore, corale, della realtà come espressione di sé. Quindi sicuramente questa può essere una tappa evolutiva, può essere forse questa la religione mondiale, sostanzialmente universale, questa riconnessione universale che citava Mel, può essere questa tappa, diciamo, del divino, ma dell'essere umano, di potersi ricollegare con il divino, però anche nella misura in cui, secondo me, se guardiamo all'umanità, all'evoluzione dell'umanità, per quanto ovviamente la nostra aspirazione possa essere grande in questo senso, però io mi trovo molto spesso che se guardo all'evoluzione dell'umanità già sto idealizzando qualcosa e sto perdendo di vista poi il mio contributo, cioè quello che è la mia vita sostanzialmente, quindi la possibilità di essere artefice del destino, la possibilità di poter collegarmi, esprimere con questa essenzialità che porto dentro. Perché quello che diceva Dennis, secondo me, sull'idealizzazione del sacro vale un po' per tante cose. Noi idealizziamo Dio, idealizziamo l'amore, idealizziamo la vita, idealizziamo il futuro, idealizziamo l'umanità, l'evoluzione, idealizziamo tante cose. E quindi questa condizione ci porta molto spesso anche a poter giudicare i comportamenti degli altri o la società, eccetera, ma anche, paradossalmente, anche proprio quella società che noi possiamo criticare nelle sue forme degenerate, eccetera, è quello che ci permette attualmente di fare questa esperienza per cui noi oggi siamo qui. Io sono qui parlando con voi, voi state ascoltando, state interagendo, o lo farete ascoltando magari questa trasmissione in differita in un'altra occasione. Quindi è questo che ci permette di essere qui, e anche questo fa parte della nostra esperienza, della nostra esperienza sostanzialmente divina, e quindi sembra quasi che non ci sia in qualche modo un bene, un male, solamente un gioco di luci e di ombre che deriva semplicemente da come si posiziona il proiettore, da come quindi l'ombra di conseguenza poi si crea attraverso il movimento delle luci, per cui qualcosa viene messo in ombra e qualcosa viene illuminato maggiormente, ma tutto contribuisce comunque a creare la nostra scenografia, che è la scenografia della nostra esperienza quotidiana. E quindi così vale anche un po' per tutti noi, perché questo testo si chiama Amarsi per essere, ma guardare molto spesso a quello che può essere l'orientamento del mondo, della società, eccetera, è qualcosa che è molto utile nel poter ampliare la nostra visione delle cose, chiaramente rispetto a guardare solamente la nostra esistenza quotidiana. Proprio per esperienza posso dire che si può vivere anche l'esatto opposto, di astrarsi, quindi, diceva Dennis, idealizzare qualcosa che va molto al di là e perdere di vista anche la concretezza della nostra esistenza quotidiana. Quindi la possibilità innanzitutto di amare noi stessi. C'è quel famoso motto evangelico che è diventato che per Gesù era il motto principale, poi per i primi cristiani ama l'unica regola sostanzialmente principale, ama il prossimo tuo come te stesso. È una cosa così semplice che però mi rendo conto che effettivamente, al di là dell'applicarlo, perché lo si è spesso, noto questo almeno, lo si è sempre usato per applicarlo nei confronti del prossimo, quindi ama il prossimo tuo come te stesso, quindi sii caritatevole nei confronti del prossimo, benevolo, eccetera. Ma ama il prossimo tuo come te stesso, ma se io non amo me stesso, come faccio ad amare il prossimo tuo? E di fatto in questa è il prossimo mio, quindi di fatto in questa piccola, piccolissima, diciamo, invito, diciamo, all'azione, in questa piccolissima regola, però è scritto un po' il senso, la summa quasi anche di quello che abbiamo letto. Cioè, perché applicare questo significa di fatto poter vivere, credo, questa condizione di amarsi per essere di cui stiamo parlando, perché se veramente amo me stesso, allora conseguentemente amo il prossimo mio allo stesso modo, ma se dentro di me non ho questa forma di integrazione, di accettazione, di comprensione nei confronti di me stesso, non potrò certo averla nei confronti del prossimo e allo stesso tempo non posso indurmi, obbligarmi ad essere benevolo nei confronti degli altri come impostazione morale, se poi però dentro di me, nei confronti degli altri, posso provare forme di attrito che non accetto, che non riconosco, che non ho elaborato, posso proiettare qualcosa che io non accetto prima di tutto di me stesso. E quindi a monte questo processo di integrazione presuppone questo, cioè noi parlavamo prima della pretesa, ma un elemento importante è poter riconoscere quando vivo una pretesa, quando conseguentemente al fatto che questa pretesa che vivo si realizza o non si realizza o si realizza l'opposto, posso rispondere in un determinato modo e posso comportarmi in un determinato modo con gli altri. Tutto questo ci aiuta a poterci conoscere e quindi è qualcosa che deve comunque poter essere affrontato, poter essere sviluppato. E paradossalmente, molto spesso, a volte, il dover assumere per forza di cose un atteggiamento falsamente benevolo, diciamo, per potersi far accogliere, potersi far accettare, eccetera, è ciò che non ci permette molto spesso di accedere a queste condizioni che noi non desidereremmo, non riconosciamo in noi. Quindi un conto è poter, come si dice qui, in questa forma di poter sviluppare questa forma di benevolenza, di comprensione, di accettazione, di gentilezza, ma passando attraverso però l'accettazione del fatto che anche la brutalità sostanzialmente all'esterno fa parte di noi, anche purtroppo la violenza, le condizioni che sicuramente fanno parte di un'attitudine predatoria, però fanno parte di noi e sono qualcosa comunque da poter integrare, da poter superare, altrimenti si rischia di mantenere quella separazione che ci fa dire che qualcosa è giusto e qualcosa è sbagliato e soprattutto Secondo me, come diceva Dennis, del sacrificio, che il sacrificio significa produrre delle cose sacre. Ma per produrre qualcosa di sacro, come dicevamo, in qualche modo dobbiamo aver rinunciato a qualcosa. E aver rinunciato a qualcosa significa rinunciare a qualcosa che tu possiedi, a qualcosa che tu ammetti di essere. Quindi non posso sacrificare sostanzialmente il modo che ho, che posso avere divisivo nei confronti degli altri, sacrificare la permalosità, il conflitto, il proiettare me stesso sugli altri o qualsiasi forma, diciamo, o viceversa, sacrificare l'attitudine a sottomettermi nei confronti degli altri, ad essere accondiscendente nei confronti degli altri per ottenere però qualcosa, se prima non li ho accettati dentro di me, se prima non ho accettato di vivere questa condizione, come faccio a poterlo sacrificare? Come faccio a poter rinunciare a questa natura predatoria animale se prima non ho accettato però di viverla, di esserlo in modo attivo o in modo passivo? E quindi tutto questo, secondo me, fa parte di questa esperienza divina di cui parlavamo, e ispirazioni come queste, come l'insegnamento che viene da cui attingiamo al centro altrove, da cui abbiamo attinto in questi anni, che si propone, sono delle luci, sono delle fiaccole che permettono di fare luce su questa nostra caverna che è sostanzialmente l'esistenza. E poi danno la possibilità ad ognuno di poter usare questa fiaccola per proseguire il cammino, oppure fermarsi, illuminarsi, illuminare quello che lo spazio che ci circonda, o poter accendere ulteriori fiaccole, quindi fare ancora più luce, e dunque nel fare luce, quindi creare sostanzialmente consapevolezza, per restare in tema. In questo caso, forse per citare anche quello che diceva Antonio sul il fatto che spesso noi consideriamo il sacro come un mistero, effettivamente anche qui c'è un'interpretazione che noi possiamo dare, perché il mistero, per le scuole misteriche, il mistero non era qualcosa di non conoscibile, era qualcosa che poteva essere vissuto e conosciuto per gradi. Quindi le scuole misteriche erano delle scuole iniziatiche, così ci è stato almeno raccontato, ci è stato trasmesso, in cui si viveva questa forma di insegnamento nella propria vita, quindi attraverso la realizzazione, quindi le verità vengono realizzate dentro di sé, e per gradi, quindi si ha accesso non a delle dottrine, a delle conoscenze mentali, ma ad una integrazione di verità sempre più ampie dentro di sé. E dunque la verità non è qualcosa che non è conosciuto, non è conoscibile, ma è qualcosa che si conosce per gradi. Mentre noi molto spesso intendiamo il mistero come qualcosa che non è mai stato scrutato, ma non è nemmeno conoscibile. Cioè vediamo molto spesso anche nell'interpretazione di questa parola un'impossibilità, laddove invece ci sono delle possibilità. E un po' questo è il senso dell'insegnamento, del contatto con l'insegnamento di Hermes che ho vissuto in questi anni. Poter trovare delle possibilità laddove ci sono delle laddove si ritiene che vi siano delle impossibilità, laddove ci si è adagiati su delle impossibilità e le abbiamo date per scontate, e molto spesso difendiamo gli stessi limiti, lo stesso perimetro che continua a denotare questa nostra impossibilità. E invece trasformarle in possibilità, e quindi poter essere di più rispetto al poco che molto spesso siamo, e quindi poter essere, in questo caso si parlava di gentilezza, di sopportazione, di pazienza, di poter avere benevolenza, magnanimità, queste condizioni sono, significano poter essere aperti, e molto spesso è la chiusura, è la difesa, è la paura, è la protezione che invece non ci permettono di poter integrare, di poter essere aperti, o la pretesa di dover per forza affermare le proprie condizioni, le proprie convinzioni, le proprie modalità, o che queste non siano messe in discussione. E quindi questa è un'impossibilità che a sua volta non ci permette di aprirci a qualcos'altro. Qualcos'altro che può essere un insegnamento che la vita ci propone attraverso gli altri, attraverso gli eventi, attraverso le persone, attraverso qualcosa che ci emerge da dentro e a cui, se non siamo aperti, se non siamo ricettivi, non riusciamo a cogliere. E quindi il poter essere sostanzialmente più noi stessi. E questo testo che abbiamo letto dunque in due volte nella puntata di oggi, come vi dicevo, si chiama Amarsi per essere. Lo potete trovare sul nostro blog, che è seialtrove.altervista.org. Ve lo ripeto, seialtrove.altervista.org. E il testo si chiama Amarsi per essere. C'è la possibilità, sia sul blog sia sul nostro sito, che è seialtrove.it, di iscriversi al pensiero settimanale, che è una newsletter che noi inviamo ogni domenica, in cui semplicemente proponiamo uno spunto di riflessione che poi può essere letto come lo desiderate, anche più volte se lo volete, o una sola volta nel corso, insomma, dei giorni successivi, e che molto spesso noi leggiamo nel corso delle puntate degli Altronauti. Quindi, nel caso vi iscriveste, sapete che questa ovviamente la ricezione di questo spunto di riflessione è del tutto gratuito, e quindi basta lasciare il vostro indirizzo email nello spazio apposito che trovate indicato in home page del nostro blog, che è seialtrove.altervista.org, o nel nostro sito, che è seialtrove.it. Poi diciamo anche dagli spunti di riflessione che sono emersi oggi, perché si citava l'aspetto dell'interprete, e cioè del fatto che molto spesso noi abbiamo bisogno, sotto certi aspetti, di un interprete, o crediamo di aver bisogno di un interprete per approcciarci al divino. Va detto però che molto spesso, anche se non ci rivolgiamo ad un sacerdote o comunque ad una persona che ha una funzione, al di là di quella che può essere, insomma, la convinzione o la fede di ognuno, ma che sia predisposta a questo, molto spesso anche dentro di noi abbiamo un interprete, perché come abbiamo potuto parlarne anche nelle trasmissioni degli Altronauti, questa limitazione che noi viviamo molto spesso è sostanzialmente la personalità come è stata costruita, come l'abbiamo costruita nel corso del tempo, che è qualcosa a cui abbiamo dato il nome negli anni attraverso l'accesso all'insegnamento che Hermes ci ha proposto di apparato formatorio, cioè un insieme di formazioni, costruzioni, credenze, abitudini che noi in parte abbiamo ereditato dall'ambiente, in parte sono, ci vengono trasmesse dalla nostra stirpe, in parte noi le abbiamo fatte nostre per imitazione, per impressione, le abbiamo sviluppate attraverso le associazioni con le esperienze passate e le risposte che ne derivano. E questo apparato formatorio è un elaboratore di dati che noi abbiamo, che non è solamente mentale, ma che è appunto anche emotivo, fisico, che ci permette di reagire nei confronti della vita molto spesso e di interpretare, quindi di creare quelle sovrapposizioni di cui, come dicevamo prima, ci fanno da fette di salame davanti agli occhi molto spesso, non ci fanno percepire la realtà com'è. Per cui anche quando noi le discostiamo un po', la realtà ci illumina, entriamo a contatto con qualcosa che per noi è sostanzialmente divino, perché è la manifestazione della realtà per come essa è. Quindi questo apparato formatorio agisce in noi indipendentemente anche dal fatto che noi possiamo avere un interprete oppure no, quindi che noi possiamo rivolgerci ad un intermediario più che interprete. E questo è un fatto, quindi anche la convinzione che molto spesso si ha di non... di farcela da soli, lo dico perché è una cosa che io tenderei a vivere, ma quando in realtà crediamo di farcela da soli, molto spesso ci stiamo rivolgendo però a questo apparato formatorio sostanzialmente dentro di noi, a questo elaboratore, a questo software sostanzialmente che abbiamo. E che non è però connesso molto spesso con la realtà, ma con un'interpretazione della realtà che noi abbiamo strutturato nel corso del tempo. E quindi anche senza la presenza di una persona fisica, però questa modalità che Dennis citava prima agisce in ogni caso dentro di noi, perché è una forma pensiero, una modalità sostanzialmente collettiva che anche attraverso di noi si autoperpetra. Quindi quel sistema che noi vediamo all'esterno, ma molto spesso esiste dentro di noi, perché si manifesta nelle nostre convinzioni, nelle nostre credenze, nei nostri giudizi, e dunque al di là che possa essere incarnato da una persona fisica, da una struttura sociale, economica o religiosa, comunque esiste dentro di noi, ed è dentro di noi che quindi possiamo elaborarlo, possiamo trascenderlo, possiamo lavorarci, entrarci a contatto, prima di tutto accettarne forse anche l'utilità da un punto di vista evolutivo. E questa quindi è una cosa che, diciamo, ci tengo a dire, perché nella mia esperienza è proprio così. Molto spesso noi crediamo di siccome ce la facciamo da soli, ma di fatto non è così, ci stiamo affidando ad un elaboratore interno che non sempre ci guida per quello che effettivamente è la nostra evoluzione, intendendo per evoluzione qui la possibilità di poter aprirci alla nostra componente essenziale, la nostra parte più intima, più divina. E questo è una cosa. E devo anche dire, poi, che alla luce di questo che vi ho appena detto, sicuramente noi oggi viviamo in una società in cui siamo stati strutturati, abituati ad avere qualcuno che è esperto a cui rivolgerci. Quindi c'era in passato l'esperto della religione, del sacro, immateriale distante dall'uomo, oggi c'è l'esperto della scienza, l'esperto della medicina, l'esperto di turno, e quindi di fatto noi andiamo da lui, lui ci prescrive i farmaci che ci servono, eccetera, e così è in ogni ambito, c'è l'esperto, e per cui nessuno sa niente, tutti si rivolgono all'esperto. E questa è sicuramente una deresponsabilizzazione che noi attuiamo nei confronti di noi stessi. Però allo stesso tempo c'è da dire che molto spesso la convinzione di farcela da soli è quella che ci porta anche a non chiedere, a non rivolgerci a qualcuno, a non riconoscere la possibilità che molto spesso proprio anche attraverso gli altri, attraverso qualcun altro che sia estraneo a questo nostro apparato formatorio, noi possiamo ricevere un insegnamento. E questo è molto importante, diceva prima Antonio, accettare l'altro, integrare l'altro, è indipendentemente dal fatto che possa essere una guida o che possa essere anche semplicemente una persona che noi, con cui noi possiamo vivere anche un potenziale conflitto, eccetera, è proprio quello che più è distante da noi molto spesso, per quella che è la mia esperienza, è quello che ci può essere utile proprio, e che noi, su cui noi proiettiamo un'aura che può essere negativa, un'ombra negativa, semplicemente perché è quello che non si confà a questo nostro software, a questo nostro elaboratore dati, che però è un elaboratore dati che non ci serve per poter vivere una vita armonica, per poter evolvere, ma di cui anzi possiamo e forse dobbiamo poterci liberare, poter trascendere per poter accedere a questa dimensione di cui parlavamo. Questa è una possibilità ovviamente aggiuntiva. Ma io vi ringrazio per aver ascoltato queste considerazioni, nonché le considerazioni di chi è intervenuto. E a proposito, è bella anche questa cosa che non sapevo, che ha citato uno di voi, parlando di considerare come il agire insieme alle stelle, Sidereus, molto, molto bello, molto interessante. E ricordo che poi ci sarà la possibilità sia di poter ascoltare il podcast che pubblicheremo sul nostro sito, serialtrove.it, e sul sito di Radio Cooperativa, radiocooperativa.org, ma anche poi di poter intervenire se avete delle considerazioni da fare, eventualmente voleste rileggere soprattutto questo testo che si chiama Amarsi per essere, e aveste delle considerazioni da poter fare, lo potete fare anche venerdì prossimo. Gli astronauti torneranno in diretta dalle 12 alle 13:30 e potete eventualmente anticiparcele anche via email al nostro indirizzo mail, che è info@seialtrove.it. Ripeto, info@seialtrove.it. Grazie a tutti voi che siete stati in ascolto e buon proseguimento su Radio Cooperativa. Ci crediamo separati, ognuno con la propria verità. E invece tutto comunica, tutto è interdipendente, tutto è unità, onnipervadente.